Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo questa messa pasquale per l'anima di Don Aldemo. Qualcuno di noi l'ha conosciuto, un sacerdote molto preparato, parroco di Panico, ma un punto di riferimento per molti, con lui molto amico della nostra, di Enrico e Daniela di Mazzabotto, cui hanno molto collaborato. È morto a 61 anni per questa malattia. Ecco, lo ricordiamo, preghiamo per la sua anima, preghiamo molto per tutti quelli che sono nella tristezza, che si appoggiavano a lui. Abbiamo anche il ricordo a un anno di Maurizio Bertaccini. Ci uniamo alla comunità di Monte Tauro.
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetti dal 12 al 20. Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del Pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato in me, me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso, anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Parola di Dio.
A questo punto Paolo, scrivendo alla comunità di Filippi, interpreta, dà notizie, ma anche interpreta la sua prigionia a Roma, almeno così ci sono molti segnali nella lettera, compreso il brano di oggi, che se non sono decisivi orientano molti degli esegeti a pensare che questa è una lettera scritta da Roma, quindi una delle ultime lettere di Paolo. Riguardo a Roma, cioè alla comunità o alle comunità presenti a Roma dei credenti in Gesù, che pure in questo brano emergono, abbiamo la lettera ai Romani, quando Paolo ancora non li conosceva direttamente in anni precedenti e preparava la sua andata a Roma secondo il suo piano, che in realtà poi viene completamente cambiato e sconvolto dagli avvenimenti. Nella lettera ai Romani Paolo addirittura faceva progetti, pensava di andare a Roma di passaggio per andare poi verso la Spagna, e quindi andare in Occidente, insomma, e quindi invece le cose vanno molto diversamente. Paolo comunque a Roma c'è, ci arriva in condizioni molto diverse. E vediamo già qui, possiamo collocare la lettera, anche se può rimanere qualche dubbio in questo quadro. L'unica osservazione, ma è una sfumatura, insomma, è la traduzione, il versetto 13 parla del palazzo del pretorio, poi aggiunge e dovunque. In realtà il testo dice e a tutti gli altri, il che mostra che quando si parla del pretorio si intende la guardia, molto probabilmente, la guardia pretoriana. Se siamo a Roma, la guardia pretoriana è una istituzione molto potente, 10.000 uomini come guardia speciale, personale dell'imperatore. Questo può essere, comunque si parla di uomini, ecco, non si parla ovviamente.
Paolo giunse a Filippi durante il suo secondo viaggio missionario e si pensa tra il 49 e il 50 d.C., accompagnato da diversi discepoli, tra cui Sila, da Timoteo e probabilmente anche da Luca. E a partire dal capitolo 16 si nota che la narrazione dei fatti viene descritta in prima persona plurale, cioè il noi. Arrivato a Filippi, qui per la prima volta predicò il Vangelo, diciamo, in terra europea, e i primi contatti li ebbe con gli ebrei, suoi conterranei, poco numerosi in questa città, che non avendo una sinagoga si riunivano fuori città lungo le rive di un fiume di nome Gancite. E in questa occasione fece i suoi primi battesimi, battezzò una donna, Lidia, una commerciante di porpora, che gli deve anche ospitalità. Però ai lieti eventi si aggiunsero difficoltà e persecuzioni. Infatti fu malmenato e messo in prigione, dopodiché fu costretto ad abbandonare la città. Mentre era in prigione, però, privo di risorse, i discepoli raccolsero doni e generi di prima necessità che gli fecero pervenire tramite Epafrodito.
Che sia una delle ultime lettere, lo si capisce forse anche dal fatto che Paolo dice al versetto 20: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Nelle prime lettere la prospettiva è molto diversa. Paolo si aspettava che probabilmente il Signore sarebbe tornato prima, lui non avrebbe visto la morte, il Signore sarebbe tornato prima. Invece qui la prospettiva è un po' cambiata, cioè lui si aspetta di passare per la morte, si aspetta di passare per la morte e pensa di non avere, diciamo, lo dice anche più avanti, quello che leggeremo domani, che non ci sia né vantaggio né svantaggio in nessuno dei due casi, cioè il vivere, quando uno vive in Cristo, anche il passaggio prima della morte o dopo la morte sembra che non sia quasi annullato. È molto forte questo. Il Signore sarà glorificato sia che io viva sia che io muoia. Un'altra cosa che volevo sottolineare è questo, questo rapporto che ha con i Filippesi, che dice al versetto 7, dice: io penso di questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del Vangelo, siete tutti partecipi della grazia che mi è concessa. E quindi ancora di più qui li mette partecipi del fatto che quello che gli accade, cioè la prigionia a quanto pare, è nel corso dell'annuncio del Vangelo che gli è stato affidato, cioè non è una casualità o una fatalità o un inciampo, tantomeno un inciampo, ma riesce a leggere, Paolo legge a questo punto le vicende così diverse da quelle che appunto sono state ricordate prima, che lui si aspettava quando progettava di andare a Roma. Qui a Roma ci è arrivato, forse, comunque anche la prigionia si volge a vantaggio del Vangelo.
A me pareva che qui Paolo volesse un po' dare ragione della sua prigionia, anche perché forse cioè, poteva essere, non dico forse anche uno scandalo, ma perlomeno un interrogativo serio per una giovane chiesa. E così, guardandoci un po' più attentamente, mi sembra che ne veda vari punti positivi. Lui dice a vantaggio del Vangelo, appunto, intanto che nel pretorio tutti sanno che è in catene per Cristo. E poi che i fratelli annunziano la parola con più zelo, no? Dice incoraggiati dalla stessa prigionia. Ecco, il problema che si sente subito in questo testo è che c'è anche chi predica per rivalità. Dice, pensando di aggiungere dolore alle sue catene. Questo a me non è chiarissimo, nel senso che io pensavo, ad esempio, alla seconda ai Corinti, c'è altra gente che predica e lui li bolla come super apostoli e lui vanta anche là come veradicità, ecco, del suo apostolato, proprio le sofferenze, le angosce sofferte per Cristo. Quindi qui questa cosa a me non è chiarissima. Ecco. E poi mi sembra che ci sia anche un terzo motivo di positivo. Lui dice la salvezza, no? Tutto questo tornerà a salvezza. Però mi sembra molto bello perché non, ancora una volta, non mette avanti se stesso, pur parlando della propria salvezza, ma fa coincidere questa salvezza con Cristo. Dice Cristo sarà glorificato nel suo corpo, sia che lui viva, sia che lui muoia. E quindi alla fine ancora ridonda a gloria di Cristo, diciamo pure a gloria del Vangelo. E mi sembra veramente, non so, mi sembra veramente un vertice, ecco, perché cioè lui a questo punto sembra che lui non ci sia, anche se gli fanno del male, eccetera. Tutto è visto per la, appunto, è visto in prospettiva del Vangelo, ecco, e di Cristo. E quindi mi sembra veramente molto bello letto così.
Sì, anche a me, come diceva l'Anita, è tutto fatto per la divulgazione, far conoscere il Vangelo. L'aveva già detto nel versetto 5. All'inizio della lettera, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo. E appunto lo ripete anche qui, per il progresso del Vangelo, ardisco annunciare senza timore la parola, insomma, lui è tutto sommato, è la sua missione la sta compiendo ed è contento di questo.
Sì, in effetti leggendo questo brano si vede, si percepisce nitidamente quest'idea. Lui menziona due volte le catene, però queste catene non sono, diciamo, le catene che lo legano, io lo interpreto così, che lo legano alle cose del mondo. Lui è, come aveva detto all'inizio della lettera, servo, lui è incatenato al servizio della predicazione, al servizio di Gesù Cristo, è incatenato a Gesù Cristo, e queste catene, lo dice, insomma, spiega che questa prigionia, queste catene vengono, diventano come un trampolino, come un ribalta la situazione. Infatti non parla di sé, non dice cose personali, però parla di quello che è la contentezza, parla di quello che ha portato la sua prigionia, questo il fervore che ha sviluppato in alcuni che sono ancora più prodighi, zelanti, insomma, dice, attivi, invigoriti nella predicazione, e arriva a dire che anche se alcuni, perché qui sembra che ci sia un piccolo problema, forse rispetto all'autorità, autorevolezza di Paolo, un riconoscimento della sua autorevolezza, non sembra legato ad eresie, comunque dice che anche laddove chi predica non lo fa forse, non lo fa in sincerità, è importante comunque quello che conta è questa predicazione, cioè lui è strumento pieno, anche se riconosce che forse alcuni non sono strumento della predicazione, ma la strumentalizzano probabilmente. E quindi niente, questo c'è in Paolo, questa totale, piena abnegazione di sé. Lui è veramente come se non ci fosse, come ha detto prima Anita e altri.
Ho pensato in questi versetti, già stato detto, Paolo dalla sua interpretazione e vuole, la sua interpretazione delle sue vicende, del fatto che è in carcere, incatenato, prigioniero per Cristo, che tutti lo sanno, ma vuole che anche, mi sembra molto sottolineato, vuole che anche i filippesi lo sappiano. Dalla sua versione dice come vive lui, non solo la sua versione, ma anche come vive le cose. Dice che è incatenato, che tutti nel palazzo del pretorio e gli altri sanno che è prigioniero per Cristo. E da questo, queste sono la descrizione. Poi dice come vive lui, ecco, che, come la vive, come la interpreta. Che il suo intento è che Cristo in ogni modo venga annunciato, sembra molto, molto sottolineato questo. Io mi sono poi interrogato un po', senza arrivare in fondo però, su questi avversari che nel versetto 15 si dice predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, e poi dice che predicano con spirito di rivalità, al versetto 17, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. Questo sarebbe. Mi sembra che dal versetto 15 questi alcuni che predicano Cristo per invidia sono già fanno parte di quelli che si dice al versetto 14, la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ardiscono annunciare senza timore la parola, altri, e quindi fanno parte del gruppo dei fratelli nel Signore, non sono altri. Questa è una prima indicazione, forse, nel cercare di comprendere chi sono questi tali. In secondo luogo, non mi sembra che non vadano identificati con quelli di cui si parla nel capitolo terzo, versetto secondo. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, perché là siamo a Filippi, qui siamo a Roma, se è imprigionato a Roma sono altri, e quindi anche questa è un'indicazione di cui tenere conto. E poi molto lo fanno per rivalità verso Paolo, non sono accennati dei motivi, diciamo, di teologici o di fede, ma una rivalità verso Paolo, forse un'interpretazione, forse, delle catene di Paolo, come segno di debolezza, come segno di che non forse, non, come segno che insomma non, di debolezza appunto, e quindi una difficoltà nel comprendere che Paolo abbia ragione. Però non vengono detti i motivi, in realtà, almeno non vengono esplicitati. I motivi, se ci sono dei motivi teologici, possono essere cosiddetti giudaizzanti? Sembra di no, perché qui non sembra essere questa l'accusa che questi possono avere contro Paolo.
Per adesso nessuna spiegazione sul punto più interessante io ho trovato, che sia, che riesca a immaginare, a dar ragione di quello che sembra intendere il versetto 17, soprattutto quando dice con l'intenzione di suscitare, dice esattamente così, suscitare tribolazione alle mie catene. Come farebbero a suscitare tribolazione alle mie catene? Cioè, o si tratta del fatto stesso che sono rivali di Paolo, sono i rapporti con la comunità dei credenti in Gesù di Roma, sono chiaramente tutti, sono rapporti particolari, complessi, c'erano gente contro Paolo, diciamo, Paolo non era molto gradito, però quello che mi chiedo, non mi ha mai, anche se la risposta è difficile, è come in questa espressione hanno l'intenzione di suscitare tribolazione alle sue catene. O è un'espressione per dire a me che sono in catene, e quindi una notizia che mi dà dolore, perché predicano, insomma, per prendermi il posto, per così dire, per rivalità, per invidia, difatti si parla di invidia. Però mi rimane un punto interrogativo, non mi sembra che ci sono altre possibilità, anche se è difficile capire in che modo, cioè la possibilità, un esito, un problema politico, mettere Paolo in cattiva luce, aggiungere tribolazione alle sue catene. Paolo è in attesa di una sentenza che può essere definitiva, anzi sarà definitiva almeno in questo processo, come lui dice, lo dice anche nel brano di oggi, potrebbe anche sortire una condanna, il che significa che l'accusa è un'accusa capitale, probabilmente di lesa maestà, uno dei capi di una setta che non... Quindi teniamo conto che prevede una possibile condanna a morte, quindi vuol dire che l'accusa deve essere un'accusa capitale, che prevedeva la possibilità di una pena capitale. Ed è incerto come va a finire, anche se lui poi anche immagina che sia possibile anche un esito positivo. Per esempio, al capitolo secondo, al versetto 24, quando parla di Timoteo, che lui trattiene, spera di mandare presto, manda Epafrodito, però Timoteo lo trattiene per stare a vedere come va a finire, dice anche se io sono convinto, spero di poter venire io stesso. Quindi se o viene assolto o viene condannato a morte. Paolo in questa situazione, e quindi potrebbe essere che chi ce l'ha con Paolo, ecco, presenta, cioè è il suo essere in catena è un problema molto grosso. Paolo è un criminale, è presentato così, qui sono cittadini romani, a Filippi sono per lo più cittadini romani, anche lui scrive, e il problema è che Paolo è in catene, ecco, come un criminale condannato dalle autorità romane, non è una cosa da poco, e divide probabilmente, divide la comunità di Roma, perché la lealtà verso le autorità è proprio quello che Paolo ha raccomandato, tra l'altro, nelle lettere ai Romani. Rileggiamoci l'inizio del capitolo 13. Siate ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna, eccetera. Questa è la lettera ai Romani. Ma qui siamo in un clima molto diverso. A questo punto le autorità romane sono dei nemici, sono quelli che possono condannarlo. Ed il contesto è quello della cittadinanza romana. Lui stesso è un cittadino romano. A Filippi sono per lo più cittadini romani. Il contesto qui siamo a Roma, ci potevano essere molti cittadini romani. C'è un problema di lealtà. Io non lo so se questo non sia da presupporre quando dice avevano l'intenzione praticamente di mettermi in cattiva luce quelli che con la loro predicazione probabilmente forse qui non fa una questione di contenuto, però non so dir di più, mi sembra che sia una cosa molto molto difficile da immaginare perché non abbiamo notizie in più. Oltre a quello che avete già detto, poi il versetto lo si riprenderà domani, perché il versetto 21, strettamente legato a ciò che precede, per me vivere è Cristo, cioè sia che muoia, sia che viva, ecco, e si vede molto bene il modo in cui Paolo vive la signoria di Cristo nella sua vita. Anzi dice che è un guadagno, sarebbe un guadagno morire, quindi essere condannato, perché così va immediatamente, si unisce immediatamente a Gesù. Quindi ci sono molte cose che mettono Gesù in contrasto con l'autorità romana, con l'imperatore. Ecco, ricordiamo allora questa Eucaristia, Don Aldemo in particolare, anche Maurizio di Monte Tauro. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo in questo tempo pasquale, preghiamo per tutti i discepoli di Gesù sparsi nel mondo, in particolare preghiamo per tutti i cristiani che non praticano più la fede, non frequentano i sacramenti, e per quelli che la fede l'hanno rinnegata, perché tutti possano essere riconquistati dall'amore di Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutto il mondo, tutti che sono stati redenti dal sangue prezioso del Signore, perché il Vangelo si diffonda e insieme si diffonda la giustizia, la pace, la solidarietà, la fratellanza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i tribolati e tutti quelli che hanno bisogno del soccorso della nostra preghiera, quindi per gli ammalati, per chi fatica col lavoro, per chi soffre nel corpo e nello spirito, per chi manca di tutto, per chi è esposto a pericoli, per chi subisce ingiustizie, prigionia, torture. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la nostra diocesi, che perde oggi un altro sacerdote. Preghiamo anche per l'arcivescovo. Preghiamo per anche la situazione delle nostre parrocchie, delle nostre chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, vorrei rinnovare la preghiera per tutti quelli che erano legati a Don Aldemo, in particolare per Enrico, Daniela, ma anche per tanti altri. Preghiamo.
Preghiamo come facciamo tutti i giorni per tutti gli ammalati che sono a noi più vicini. Sempre ricordiamo Patrizia e Giorgio, Adriana, Concetta di Collesano. Poi preghiamo anche per la sorella e il cognato di Teresina. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Aggiungiamo tutte le intenzioni di quelli che sono in comunione con noi in questa Eucaristia. Preghiamo per la pace e la giustizia nel mondo, per tutti i morenti, soprattutto quelli che muoiono in condizioni disperate, torturati, umiliati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.